Grazie Michele, buongiorno a tutti. Ecco, Michele vi ha già descritto l'impianto fondamentale del libro. Io prima di leggervi il racconto voglio dirvi solo una cosa sul nostro relatore, sul dottor Bertola, che come diceva Michele è stato direttore generale, direttore generale a Monza, prima ancora è stato direttore a Bergamo, ma dal 1998 in realtà ha rivestito diversi incarichi. È partito come direttore generale a Cinisello Balsamo, poi Cesena, Legnano, Imola, è presidente di Andige, l'associazione dei direttori generali, e insegna i master e corsi per amministratori locali e ha scritto diversi contributi sul tema. Quello che però mi ha sempre colpito nel dottor Bertola è il fatto che in un panorama della pubblica amministrazione italiana e lombarda in cui ci sono molti dirigenti preparati, Michele Bertola è un dirigente che definirei anomalo, nel senso che oltre che essere preparato tecnicamente, è un agente del cambiamento. Io ho avuto la possibilità di lavorare a Cinisello Balsamo nel momento in cui lui, giovane dirigente, aveva il primo incarico di direttore generale. Ecco, io lavoravo in un ufficio distaccato dalla sede centrale del comune, quindi non lo vedevo. Eppure, la caratteristica di questi dei dirigenti come il dottor Bertola è quella di avere una particolare personalità, un particolare carisma che di solito è il frutto di convinzioni e ideali profondi e radicati, che li mette in grado di lasciare un imprinting, di influenzare molte delle persone che lavorano con loro. Come? Attraverso le parole dei superiori, dei sindacalisti, delle persone che lavoravano con lui o vicino a lui, anche persone come me che non lo conoscevano fisicamente, erano al corrente dei messaggi fondamentali a cui teneva, delle strategie che gli stavano a cuore. Ecco, questo libro, come diceva Michele, racconta una serie di storie che coinvolgono dirigenti e funzionari di vario livello che lavorano nei comuni, con esiti favorevoli, ma anche negativi, in qualche caso drammatici. Il fattore comune è che tutte le storie mettono in luce l'importanza del fattore umano e psicologico-motivazionale nei risultati della pubblica amministrazione. Ecco, queste caratteristiche che vi ho descritte del modo di agire del dottor Bertola sono alla base della scelta che abbiamo fatto circa il racconto che mi appresto a leggere, che come potrete vedere è una storia che somiglia molto, ma proprio tanto, a una storia vera avvenuta nel comune di Bergamo nel periodo in cui Michele Bertola era direttore generale, una storia che attirò l'attenzione della trasmissione Report, che la propose come esempio virtuoso nella pubblica amministrazione. Una storia che dimostra come un direttore generale di un certo tipo sia in grado di influenzare i suoi collaboratori, creando, per citare Bertola, quel contesto che permette a persone normali di fare emergere lo straordinario che è in loro. Ed ecco l'estratto dal libro. Si chiama Sebastiano o della raccontare. Apparteneva ad una generazione di mezzo. Era troppo anziano per sentirsi pienamente appartenente ai nativi digitali, ma non era così vecchio da vivere con disagio l'avvento della digitalizzazione. Anzi, proprio perché aveva vissuto l'evoluzione esponenziale della potenzialità degli strumenti informatici, si era appassionato a questi temi e li seguiva con costanza e passione. Fin da piccolo, la curiosità per il futuro era un tratto preciso del suo carattere e non l'aveva perso con il passare degli anni. Nonostante questa propensione, a scuola non era mai stato molto brillante e a fatica aveva raggiunto il diploma di perito tecnico. Non è che gli mancassero né l'intelligenza né l'impegno, il suo problema era che non era molto spigliato nel parlare. Come molti altri giovani della sua provincia, aveva smesso di studiare dopo la maturità per guadagnarsi da vivere con i propri mezzi. Dalle sue parti le opportunità di occupazione non mancavano. Il comparto dell'edilizia in particolare era molto sviluppato e concentrava in quel territorio la massima espressione di innovazione e fatturato di tutto il paese. Non gli facevano paura le ore di lavoro né la fatica. Cominciò ad operare in una ditta privata dove imparò velocemente a fare l'elettricista. Proprio in quel periodo si scatenò la crisi finanziaria internazionale, le cui conseguenze colpirono pesantemente il settore dell'edilizia. In quel contesto la sua ditta mostrò tutta la propria fragilità, la società cominciò a non pagare gli stipendi di lì a breve e dopo pochi mesi fallì. Sebastiano rimase disoccupato e la situazione di crisi diffusa non offriva altre occasioni di impiego. Fu per questo che quando un amico lo informò che il comune aveva emesso un bando di concorso per operaio elettricista, prese in considerazione di lavorare in un ente pubblico. Aveva mai ritenuto interessante l'idea di diventare un dipendente della PA. Tra i propri parenti e conoscenti era ritenuta una soluzione di serie B. Si presentò al concorso, affrontò le prove di idoneità, che erano per fortuna solo di tipo pratico, così non gli fu difficile dimostrare competenza, precisione, velocità. Si classificò primo in graduatoria e così fu assunto. Cominciarono così a chiamarlo Mr. Wolf, ispirandosi al film Pulp Fiction. In quella pellicola il personaggio veniva evocato quando c'era da risolvere un problema molto consistente. Lui interveniva in maniera rapida, efficiente e discreta. Parlava poco o niente e lasciava tutto pulito e in ordine. Nel film di Quentin Tarantino, ricorderete, Mr. Wolf risolveva disastri creati dall'incompetenza altrui e in fondo era quello che Sebastiano faceva nelle scuole, anche se per fortuna i pasticci che dirimeva non erano omicidi efferati come nel film di Tarantino. Sebastiano era contento di quel soprannome, ma non per questo si era montato la testa, anzi, riusciva ad apparire sempre umile e disponibile, tanto che anche i colleghi meno competenti lo apprezzavano, poiché non faceva pesare la propria maggiore capacità, né teneva per sé tutte le abilità che via via apprendeva. Aveva tentato di fare alcune di queste proposte al suo responsabile e si era preparato scrupolosamente le cose da dire. Lui era molto cambiato, ma non altrettanto la sua timidezza e la sua difficoltà comunicativa. Così, mentre stava cominciando il suo discorso, un suo collega invidioso e antipatico lo interruppe e spostò l'attenzione sulla mancanza di strumentazione e sulla scarsa retribuzione. Sebastiano perse il filo e iniziò a farfugliare. Il capo a quel punto non capì esattamente cosa voleva dire, finse di prendere nota e lo congedò. Quando rimasero soli, il collega riprese la parola. Tu devi stare al tuo posto, gli disse. Ricorda che sei un operaio elettricista e che sei pagato per fare, non per pensare. Il tuo ruolo è andare a riparare gli impianti quando te lo chiedono, niente di più. E comunque tieni sempre presente che tanto, con il tuo titolo di studio, non potrai mai avere un avanzamento di carriera. Con cattiveria aggiunse. Impara piuttosto ad esprimerti meglio, che tentenni ogni tre parole e non si capisce quello che dici. Pochi mesi dopo gli arrivò una lettera del direttore generale. La lettera del direttore generale diceva così: Gentile collega Sebastiano, l'amministrazione ritiene necessario sollecitare la collaborazione di tutti per realizzare nuove azioni di miglioramento dei servizi ai cittadini e dei servizi amministrativi interni. È importante la partecipazione di tutti i dipendenti. Ciascuno, a prescindere dal profilo ed inquadramento, potrà dare il proprio prezioso contributo. Era un'assoluta novità, sia per il merito, sia per il tono e il linguaggio utilizzato. Anche solo il fatto di essere chiamato collega dal direttore generale aveva avuto un effetto positivo su Sebastiano e sugli altri della squadra. Quando poi aveva visto la scheda da compilare, rimase ancora più stupito per la sua semplicità. Si trattava solamente di descrivere il miglioramento che si voleva ottenere, provare a quantificarne il valore economico e i tempi di realizzazione. C'erano solo un paio di settimane per inviarla, ma per loro questo non era un problema. Con gli altri tre elettricisti scrissero la loro idea. Gli impianti fotovoltaici posti sui tetti delle scuole producono energia elettrica. La massima resa si ha se non ci sono mai guasti, oppure limitando il periodo di guasto. Ciò lo si ottiene seguendo giornalmente l'impianto, cosa difficilmente realizzabile per l'elevato costo di manodopera. Ogni giorno una verifica su ogni impianto richiederebbe l'intero monte ore di tutta la squadra. La nostra idea è collegare gli impianti fotovoltaici direttamente alla rete dati attiva nelle scuole. Così un eventuale cattivo funzionamento viene segnalato subito agli elettricisti, che possono andare sul posto e riparare l'impianto. Se non si fa così, il guasto lo si vedrà solo quando si scoprirà dalla bolletta dell'energia che abbiamo speso di più. Intanto però saranno passati almeno 4 mesi senza produrre energia e i giorni persi non verranno mai recuperati. Dai nostri calcoli, il comune perde per questo cattivo funzionamento più di 15.000 euro all'anno. Connettere tutti i pannelli fotovoltaici alla rete dati delle scuole costa 500 euro. Il risparmio è di 14.500 euro l'anno. Come tutti gli altri, Sebastiano e gli altri elettricisti ricevettero l'esito. La nota del direttore generale recitava: Gentile Sebastiano, l'idea di miglioramento presentata da lei e dai suoi colleghi è stata ritenuta valida ed attuabile, in quanto ben formulata e chiara nei suoi obiettivi. Le confermo che verrà realizzata. La metà dei risparmi conseguiti saranno distribuiti alle persone che la attueranno. Si sentì di nuovo orgoglioso della scelta professionale che aveva fatto quando aveva lasciato il precedente lavoro. Si mise subito all'opera per portare a compimento il progetto approvato. Tutta la squadra era altrettanto coinvolta e motivata e si buttò a capofitto nell'impresa. L'innovazione aveva fatto centro. Il risparmio per l'amministrazione comunale era evidente e la gratificazione dei dipendenti era palese. Una volta tanto era stata un'esperienza dove non c'erano sconfitti, ma tutti ci avevano guadagnato, dai cittadini ai lavoratori. Gli esperti la chiamavano iniziativa di tipo win-win. La voce si sparse e dopo pochi mesi il comune venne contattato da un'importante trasmissione televisiva venuta a conoscenza di quanto realizzato. Il giornalista scelse 3 iniziative di concreto miglioramento da raccontare e tra queste c'era quella di Sebastiano. A questo punto venne avvisato che sarebbe arrivato il giornalista per farsi narrare l'idea che avevano concretizzato. La sera della settimana successiva era al bar con gli amici. Il televisore era acceso e quando andò in onda il pezzo riguardante il comune si fece silenzio in tutto il locale. Quando poi comparve in video Sebastiano e fece il suo racconto, l'attenzione arrivò al massimo. Appena terminato il servizio televisivo, tutti gli amici esplosero in un applauso che sembrava interminabile. Sorrisi, pacche sulle spalle e anche un bel brindisi coronarono quello che era vissuto da tutti come un evento. Gli amici erano orgogliosi di avere tra loro uno come Sebastiano, uno che le cose le sapeva fare e le sapeva anche raccontare. Ecco, come vedete, questo è un esempio che meglio di tante mie parole spiega in che modo si può essere agenti di cambiamento nella pubblica amministrazione. Lascio a questo punto la parola al nostro relatore, il dottor Michele Bertola.